Benvenuti alla conferenza di presentazione di Time Zero, non puoi sfuggire alla libertà, siamo a direzione Rivoluzione, la festa nazionale di Casa Pound Italia. Questo secondo giorno di eventi, sono lieto di avere con me Carlo Manno Adinolfi alla mia destra. Marco Carucci alla mia sinistra. I coautori di questa opera, Marco Carucci è anche l'editore, un editore coraggioso e curioso che ha scelto ormai da anni di raccontare la realtà e tante storie attraverso la narrativa a fumetti. Carlo Manno Adinolfi, che scrive anche per il Primato Nazionale, ha curato la sceneggiatura di questo fumetto che oggi andremo a presentare. È uscito a puntate proprio sul Primato Nazionale, sulla rivista mensile che ovviamente ogni mese potete trovare in edicola. Time O o Time Zero o Timeo, come ha detto Adriano Scianca sempre sul Primato, non puoi sfuggire alla libertà. Siamo all'interno, intanto questo volume vi ricordo che lo troverete all'ingresso e ovviamente siete obbligati ad andare via con questo volume, che nessuno si può lamentare che non ci siano le figure in questo caso. Si tratta di un fumetto che nella tipologia si dovrebbe parlare di distopia, nella realtà invece fa sudare un po' freddo, perché alla fine troviamo una serie di eventi che, seppur estremizzati, parliamo di disastri naturali, virus non meglio identificati, creati in contesti abbastanza anomali che condizionano poi la vita dell'umanità. E ricordiamo che è stato scritto prima della pandemia, quindi in qualche modo portate un po' male, diciamocelo. Ci sono poi scontri etnici, c'è la geopolitica importante, i grandi blocchi che si scontrano, c'è un'umanità che quindi in qualche modo si riduce, si parla di migrazioni selvagge, anche condizionate quindi da quelli che sono gli eventi del libro, si parla poi di stati e nazioni senza confini, quindi di un'entità globale in realtà, si parla di linguaggio che limita la libertà nel nome della libertà, quindi i sessi sono aboliti, si parla quindi sostanzialmente 2021. Non è un fumetto distopico, avete fatto una fotografia della realtà e siete andati così a spacciarla per qualcosa di surreale. In tutto questo c'è la fantascienza che si nota in poche banalissime cose legate alla tecnologia. Ho fatto questo quadro, ma vorrei partire da Carlo Manno per dire, insomma, meno male, cosa c'entrate voi con il Covid? In che modo lo avete, a chi avete passato il copione di questo libro?
Sì, giustamente il libro, il volume è uscito da poco, però ho le prove del file di sceneggiatura, che è l'ultima revisione del 21 gennaio del 2020. A noi ci hanno chiuso a fine febbraio del 2020, quindi quando il Covid ancora era un'entità lontana, e così insomma abbiamo immaginato questa pandemia iniziale che potesse essere uno dei fattori scatenanti del mondo che andiamo a descrivere. E insomma è stato anche divertente, tra virgolette, che avevamo scritto la sceneggiatura quando ancora sembrava appunto qualcosa di distopico, poi sono cominciate a succedere cose e ci scrivevamo io e Marco dicendo tocca sbrigarsi a far uscire il volume, perché fra un po', invece di essere un volume di distopia, diventa un volume di fantastoria, cioè va a raccontare quello che è successo, perché cioè, oramai non è neanche profetico, cioè diventa quasi neanche attuale, ma diventa vecchio, perché tutta una serie di cose, di estremizzazioni anche satiriche, se vogliamo sociali, che avevamo previsto, in realtà sono cominciate ad accadere.
Marco, gli elementi che ci sono in questo libro sono ovviamente, rappresentano un po' la realtà, come dicevamo, la fantascienza, la tecnologia è quello che in qualche modo per un lettore di oggi, del 2021, come ha detto Carlo Manno, in assoluta vi siete mossi come delle Cassandre pazze, avete narrato quello che sarebbe successo. Oggi chi legge questo libro ritrova molti riferimenti, perché comunque anche come dire, non esisteva neanche il DDL Zan all'epoca, la battaglia per il DDL Zan, anche se ovviamente si tratta tutte di nubi già che erano all'orizzonte, però voi avete condensato in dei paradigmi abbastanza precisi. La tecnologia forse è quello che più distanzia dal mondo di oggi, per poi tornare invece a, torniamo dopo sulla cronaca. Questa tecnologia è la fantascienza, la tecnologia in quanto è inventata e quanto invece un'estremizzazione comunque di un qualcosa che ancora, che già esiste.
Intanto, buongiorno a tutti. Sì? No. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui ad ascoltarci. Allora, giusto per lasciarvi tranquilli e per confermare il fatto che probabilmente portiamo parecchio sfiga, no? Già dalla sceneggiatura, dalla scrittura di questo volume, noi non abbiamo inventato nulla neanche in ambito diciamo di tecnologia, non abbiamo inventato, diciamo, o previsto paradigmi, abbiamo semplicemente deciso di identificare alcuni elementi già esistenti in ambito tecnologico. Diciamo il leitmotiv di questo volume è dedicato all'intelligenza artificiale, in questa fattispecie, ma abbiamo deciso di prendere tutta una serie di elementi che già vivono in mezzo a noi e semplicemente provare a estremizzarli, no? Provare a elevarli all'ennesima potenza e immaginarci cosa sarebbe potuto accadere o che cosa accadrebbe se alcuni elementi venissero, alcuni paradigmi tecnologici presi ed elevati all'ennesima potenza. Per cui, per non lasciarvi tranquilli, in realtà non abbiamo inventato nulla neanche in ambito di tecnologia. Diciamo che Taimo nasce con due obiettivi fondamentali. Il primo è squisitamente narrativo, nel senso che sia come casa editrice Ferro Gallico e poi anche parlando con Carlo Manno, che ha il merito e il pregio di essere uno dei pochi autori del nostro mondo culturale che si dedica al romanzo più che alla saggistica o alla manualistica, ed è nel romanzo e nella necessità di raccontare, di narrare, che ci siamo trovati su un progetto che smettesse di fare ricerca storica piuttosto che analisi politico, sociologica, culturale, filosofica e via dicendo. Quindi intanto era l'idea di proporre un volume a fumetti che fosse una storia inventata, quindi diciamo narrazione pura. Il secondo obiettivo era appunto iniziare a far emergere anche questa problematica che già viviamo, legata alla tecnologia, al rapporto uomo-tecnologia e a che cosa potrà essere, a onor del vero, anche qui o abbiamo dato noi là oppure naturalmente le cose sono rotolate e grazie a Dio anche nel nostro mondo di riferimento ultimamente si parla tanto di tecnologia e di approccio al mondo che può essere in relazione alla tecnica. Io dico viva Dio, perché effettivamente è giusto parlare di immigrazione e di tutto quello che ne consegue, però probabilmente ci sono altri aspetti che stanno crescendo all'interno della società e che bisognava in qualche maniera affrontare, no? Prendere per le corna e cercare di capire come una nostra visione, una nostra analisi poi può essere utile per far sì che si sviluppino in una maniera funzionale piuttosto che disfunzionale. Abbiamo visto Carlo Manno in questo volume ha fatto un lavoro eccezionale, perché io non ho fatto nient'altro che mettere quello che nel gergo fumettistico si chiama lo scenario, cioè disegnare, diciamo, il contorno, no? Insomma, gli elementi fondamentali della storia. Carlo Manno si è inventato la storia, ha scritto tutto quello che leggerete è farina del sacco di Carlo Manno. Ha avuto due pregi fondamentali. Il primo è che, per chi avrà voglia di leggerlo, riflette su, e in questo lo condividiamo, sull'unico modo che l'uomo oggi ha nei confronti di un ipotetico mondo tecnocratico di non farsi schiacciare. E l'altro grosso merito che io vedo in Taimò, assieme a tutti gli aspetti che intercettiamo, è quello di aver, adesso non so se usciranno dei saggi da qui a breve, so che un paio ne stanno uscendo anche in Italia, di aver lucinato un momento in cui le grandi compagnie tecnologiche, che oggi noi chiamiamo Google, Amazon, Facebook e via dicendo, piano piano diventano essi stessi stati, come sta accadendo, in Taimò prendono addirittura il controllo totale della società, cioè la politica, i vecchi stati muoiono, diventano degli elementi non più capaci di gestire il reale e affidano la gestione del mondo alle grandi company. E anche questo è stato incredibile pensarlo ben prima della pandemia. Quando esplode la pandemia, se voi pensate, tutto, quantomeno il mondo occidentale, se non avesse potuto affidarsi agli strumenti di videoconferenza, la didattica a distanza e via dicendo, offerti non dagli stati, ma offerti dalle grandi compagnie tecnologiche, il mondo occidentale si sarebbe fermato. Cioè, si è riusciti ad andare avanti solo e esclusivamente perché delle grandi compagnie tecnologiche oramai erano nelle case di tutti e permettevano e hanno permesso a tutti, pur in situazioni straordinarie e incredibili che non avevamo mai vissuto, di continuare a relazionarsi, a vivere, a lavorare, a fare didattica. Questo è uno degli aspetti che, a parte che dovete comprarlo e leggerlo perché è stupendo, ma al netto di tutte le bellezze che ci sono, ecco, questo aspetto secondo me è un altro dei grandi meriti di Taimò.
E chi sono i protagonisti di Taimò? Chi sono quindi i personaggi forti che si muovono in questo scenario che Marco ha dettagliato ancora meglio?
Ma allora, ci sono, ovviamente si parla di questo mondo governato appunto dalle grandi corporation, grandi multinazionali, con un'umanità che è arrivata appunto allo zero, no? È uno dei motivi per cui si chiama Time Zero, quindi sono fondamentalmente consumatori passivi e un popolo di zombie. In questo mondo si muovono dei ribelli, ci sono due tipologie di ribelli che però entrambi hanno un qualcosa che manca, perché ci sono i che vengono chiamati i ratti neri, che tra l'altro è un omaggio al fumetto di Jacques Marshall e alla voce della fogna, che sono appunto dei chiamati ovviamente terroristi, sono dei ribelli anarcofascisti, se vogliamo, che rifiutano questo mondo e si rifugiano in città sotterranee, i quali però hanno un limite, nel senso che combattono soltanto per combattere, non hanno nessuna idea del futuro e diciamo rifiutano il mondo moderno perché hanno un po' nostalgia del mondo vecchio. Parallelamente ci sono altri ribelli che sono i cosiddetti monaci, che hanno un po' il ruolo che avevano appunto i monaci benedettini nel Medioevo, che sono delle persone, dei saggi che si sono rifugiati in caverne sotterranee, cunicoli sotterranei, insomma anche un po' con qualche fascinazione di Agarti, inaccessibili e labirintici, che sono coloro che hanno conservato tutto il sapere del mondo antico, che ovviamente è stato azzerato dal mondo nuovo, i quali però appunto vivono in questa sorta di torre d'avorio, quindi hanno semplicemente una conservazione dell'antica cultura fino a se stessa. E poi c'è il protagonista, che ovviamente è un po' la sintesi di queste due cose e che va anche oltre, che tra l'altro, vabbè, non spoilero sul motivo che lo porta alla ribellione e sul perché effettivamente supera entrambe queste due visioni, che ha ovviamente a che fare sia con gli uni che con gli altri, perché sia gli uni che gli altri lo vorrebbero come capo della loro rivoluzione. Lui all'inizio è un po' restio perché dice: a voi manca qualche cosa, bisogna ancora, insomma, c'è qualche cosa in più da fare, perché il problema non è soltanto il mondo, il problema è l'uomo, cioè, perché è inutile creare un nuovo mondo se prima non si crea un uomo nuovo, perché l'umanità si è azzerata, il che volendo potrebbe anche essere un positivo, perché da zero si può ricostruire qualche cosa. Insomma, c'è questo personaggio che è un personaggio un po' particolare, in cui sicuramente ritroverete anche molti riferimenti della nostra Weltanschauung, che diciamo che è il protagonista principale, insieme a una ragazza che è una giornalista che invece è proprio immersa nel mondo e che comincia a scoprire piano piano, se vogliamo, anche, non dico una voce narrante, però è il primo personaggio che incontriamo che da dentro comincia a capire le cose che effettivamente non vanno, perché comincia a vedere anche altri punti di vista.
Nella copertina vediamo che ci sono dei riferimenti abbastanza precisi, no? E All You Can Feel, Love is Love, Sexy Child. Come si lega questo alla tematica, a una delle tematiche che sono ovviamente che abbiamo già anticipato, quindi il tema della sessualità, della distanza, della distruzione della divisione fra i sessi, allo stesso tempo della sessualizzazione di fenomeni come il Sexy Child, ovviamente emblematico, e Love is Love, Amore è amore, che è una delle risposte banali che sono state date poi successivamente proprio nel commento tecnico, diciamo, tecnico superficiale, sconfortante al DDL Zan. Una risposta che, ma l'amore è l'amore, come se questa una frase del genere neanche da meno di Bacio Perugina potesse in qualche modo sostenere un disegno di legge.
Sì, diciamo che c'entra molto, cioè anche il sottotitolo, non è che non puoi sfuggire alla libertà, che ovviamente c'è questa idea che hanno gli altri della libertà, no? Che cos'è la libertà? La libertà fondamentalmente è tu sei libero di pensare come vogliono loro. E quindi c'è questa estremizzazione della libertà che poi di fatto è una fabbrica di catene, per cui c'è appunto l'amore senza confini, ma l'amore senza confini che ti porta appunto alla sessualizzazione dei bambini, alla pedofilia e quant'altro, ma non solo, insomma, cioè, abbiamo tutta una serie di estremizzazioni che nella storia, che però non sono estremizzazioni, perché li vediamo nel dibattito normale. Quindi c'è questa, tipo la giornalista che fa la ricerca e a un certo punto dice: guarda, ho trovato questa persona, mi servono informazioni su quest'uomo. E c'è il cicalino che dice: attenzione, stai facendo discriminazione, perché chi ti dice che questo è un uomo? Magari lui si sente donna, no? E cominciano, insomma, cioè, e ci sono tutte cose del genere che noi ci ridiamo sopra, ma in realtà succedono. Cioè, quando noi andiamo a vedere i dibattiti di queste persone che vogliono il DDL Zan, che sono poche, sono pazze, ma in realtà hanno il potere e quindi probabilmente faranno passare tutta questa serie di cose, in realtà loro pensano così. Quindi c'è tutta una estremizzazione, tra virgolette, di tutte queste tematiche che loro fanno in nome della libertà e che ovviamente servono a incatenarti, ma ripeto, estremizzazione fino a un certo punto, perché erano estremizzazioni quando le abbiamo pensate, ma in realtà sono semplicemente descrizioni di quello che accade adesso.
Marco, la realtà supera la fantasia, questo libro è obsoleto?
No, dai, potete comprarlo, trovate cose intanto non viste sul Primato Nazionale, perché ovviamente è pieno di inediti anche rispetto alle puntate che erano uscite.
Giusta precisazione, non l'avevo fatto.
No, in alcune cose rimane comunque ancora distopico, cioè ancora riesce ancora ad allucinare qualche cosa che grazie a Dio non abbiamo ancora visto. Rimanendo per esempio al discorso strettamente legato alle tecnologie, per esempio, che poi insomma è anche il settore grazie al quale riesco a pagare la spesa a 5 figli da qualche anno, per esempio, appunto, qui vi dicevo, no? Parliamo di singolarità tecnologica. Che cos'è la singolarità tecnologica? Diciamo, è quel momento previsto nello sviluppo della tecnologia in cui l'uomo non saprà più distinguere se il suo corrispettivo dall'altra parte sia computer, quindi intelligenza artificiale, oppure uomo esso stesso. Ciò cosa comporta? Che l'intelligenza artificiale arriva a una perfezione di pensiero tale quale è quella dell'uomo. Questa roba qui, in realtà, sono tantissimi anni che si sta cercando di rincorrere, non ci siamo ancora. I grandi entusiasti del futuro tecnologico, come uno degli autori che va molto di moda negli Stati Uniti, si chiama Kurzweil, dicono che si arriverà negli anni 30, che già così a noi suscita un po' di brivido, però positivo, invece dicono che insomma, intorno a tra 2030 e 2040 si arriverà a questa benedetta singolarità tecnologica, cioè la perfezione del pensiero dell'intelligenza artificiale. Ecco, noi che cosa abbiamo allucinato? Ancora non esiste in maniera strutturata, anche se qualche cosa ci stanno provando a farla, è per esempio l'unione, la fusione tra tecnologia e uomo. Gli entusiasti di questo percorso si immaginano un momento in cui l'uomo è totalmente integrato alla tecnologia, ovvero la tecnologia viene innestata direttamente sull'uomo, i chip che parlano con le macchine, con il software, cose che esistono già e che hanno in sé anche qualche cosa di molto buono, perché per esempio nascono nella cura, per esempio, dei danni neurologici, dei Parkinson, per cui è una tecnologia che va assolutamente seguita e sviluppata, perché in sé può portare un gran bene, e come ogni cosa in sé può portare anche un gran male, no? Ecco, noi qui vaticiniamo qualche cosa in merito a questo, non lo diciamo, no? Però sappiate che è uno degli elementi oggetto di studio, di ricerca, l'unione dei tessuti neuronali, cioè diciamo l'utilizzo dei neuroni umani assieme ai computer e quindi a tutta, diciamo, l'ecosistema, l'infosfera e a tutta la tecnologia. Quindi rimane ancora, cioè, qualche chicca qui e lì a cui ancora la realtà non è arrivata, c'è, insomma.
Ecco. E dove però, visto la premessa, arriveremo a breve, no? Qui sostanzialmente si avvera in qualche modo il futuro.
Ma vedremo a breve, ti faccio questo esempio, ma a parte che è già sui giornali, no? Cioè, prima o poi, in qualche maniera, probabilmente per legge sarete e saremo obbligati ad avere questo benedetto Green Pass, no? In Cina, anche a livello aziendale e già per altre cose, l'idea di avere un microchip sottopelle che apra le porte, che faccia le timbrature e che in qualche maniera sostanzialmente ti segua ovviamente tutto il giorno e che comunichi con tutti gli altri dispositivi direttamente da te, quindi sotto la tua pelle, è qualcosa che avviene. Ecco, c'è questa città che è la città laboratorio del futuro in Cina, si chiama Shenzhen, no? Che avrete sentito anche durante l'epidemia e tutto. Ecco, qui ci sono già situazioni di questo tipo. Quindi l'idea di avere un microchip infilato sotto pelle che comunichi e che insomma sia totalmente integrato col mondo della tecnologia che ti circonda esiste. Anche qui c'è tanta roba buona dietro. Voi pensate anche ai ragazzini o alle persone affette, per esempio, da diabete, o che hanno bisogno di tenere sotto controllo le insuline o altri parametri chimici. Anche lì esistono già delle interfacce che consentono la lettura dei livelli chimici, trasmettono e aiutano a salvare la vita o a garantire le qualità di vita eccellenti nonostante la malattia. Questo per dire che la tecnologia è sempre un qualche cosa che dobbiamo guardare con necessaria attenzione, necessaria, perché poi la tecnica e la tecnologia è la strategia evolutiva dell'uomo da che esiste l'uomo, cioè l'uomo si è evoluto solo attraverso la tecnologia, cioè è la strategia evolutiva dell'uomo è stata la tecnologia, nient'altro.
Beh, direi che ci sono prospettive interessanti e inquietanti allo stesso tempo, ma d'altra parte la realtà è così. Dal punto di vista tecnico, il disegno è di Pubble. Pubble nasce come è una disegnatrice e un autore, se è una coppia, no? Dovrebbe essere un duo sostanzialmente. Pubble nasce, per chi non lo conoscesse, insomma, abbastanza presente e forte sui social, anche per una satira politicamente scorretta che ovviamente ha trovato le censure poi dei social, altro aspetto di come dire, manipolazione della libertà o di non poter sfuggire a quella libertà che però è molto selettiva. Com'è stato, e lo chiedo a entrambi, comunque portare su un terreno del genere, della narrazione distopica, una disegnatrice, in questo caso, che normalmente si muove su altri canoni. Te, Marco, partendo dalla tua esperienza poi di Ferrogallico, che è nata con un certo stile nei primi albi per poi in realtà spaziare, ricordiamo che hai caratterizzato e hai marchiato anche la trasposizione italiana di 1984 per mano francese con la prefazione di Stefano Zecchi, che si tratta ovviamente di un capolavoro, di uno dei più acclamati, e che per inciso ho visto allo stand di Altaforte che c'è qui presente alla festa. Com'è stato quindi questo, una forzatura, uno sviluppo, come è nata anche questa collaborazione, questo passaggio?
Ah, è nato in questa maniera, diciamo, abbiamo provato a fare nel nostro piccolo quello che i compagni fanno in grande, no? Cioè sostanzialmente di accorgerci di un talento, perché dal punto di vista grafico Pubble è sicuramente un talento, dal punto di vista del disegno intendo, no? Della capacità espressiva del disegno. Quando io me ne accorsi, lo scoprì, non era ancora così famoso, perché era agli inizi del 2019, nel primo semestre 2019, abbiamo iniziato a dialogare, abbiamo provato ad agganciarla. Tra altre cose, ci sono stati anche dei momenti di collaborazione col Primato, no? di Pubble, con alcune vignette, alcune copertine. Insomma, abbiamo provato a incubare un talento aiutandola a crescere, e oggi effettivamente nel mondo, diciamo, della satira disegnata a destra, qualsiasi cosa voglia dire, è diventato un riferimento. Portare chi è abituato a fare una vignetta a seguire una narrazione e quindi a fare un fumetto è stato effettivamente complicato, nel senso che il disegnatore fa un lavoro molto artigianale, no? È altrettanto autore tanto quanto chi, come Carlo Manno, ha scritto la sceneggiatura. Ha avuto bisogno di un periodo di evoluzione, però il vero, poi ce lo direte voi comprando il fumetto, il vero vantaggio di Pubble è che aveva per natura una qualità nelle mani molto alta, no? Ha dovuto solamente, insomma, provare a contenere, diciamo, questa naturale tendenza a fare di ogni vignetta una pagina, ecco, tendenzialmente, no? Di fare un manifesto di ogni vignetta. Però noi crediamo che il risultato sia efficace, insomma, ecco, sia potente.
Carlo Manno, te sei, come diceva Marco, uno dei, possiamo parlare, la parola è un po' brutta, però possiamo definirti un intellettuale in qualche modo, cioè tra le virgolette, che si dedica al romanzo. Sono romanzi però con tanti riferimenti ideali. Il Sole dell'Impero, L'Occhio del Vate, si tratta di cose, di storie brillanti, accattivanti, con un taglio assolutamente godibile, però se uno andasse a spremere tutti i riferimenti che ci sono, verrebbe fuori qualche chilo di roba, personaggi incredibili, storie che se ci fossero le note e seguendoti praticamente un'enciclopedia del sapere, di un certo tipo di sapere. Quindi le mie domande sono due. Innanzitutto, qua i riferimenti, scegli te da quale partire, i riferimenti che ci sono in Taimon. Abbiamo ovviamente, ne hai fatto uno, che è quello dei gatti neri, topi neri, la voce della fogna. Quindi qualcuno, spoiler, si parla di leviatani, eccetera. Quindi insomma, ovviamente si va anche dei grandi topoi, diciamo, della narrativa e della storia anche distopica, e il rapporto anche con George Orwell, quale possa essere. E poi, se è la prima volta, non ricordo che ti confronti con lo scrivere all'interno delle nuvolette di un fumetto.
Sì, allora, sì, poi ovviamente, insomma, la mia modalità di scrittura è sempre quella di scrivere a livelli, no? Quindi c'è il livello base, che deve essere una storia che sia quanto più godibile, no? Perché poi tu, altrimenti, puoi fare tutti i riferimenti che vuoi, però se la storia è una palla o se è scritta male, alla fine, cioè, nessuno ti farà i complimenti per i riferimenti, no? Perché ovviamente la storia deve piacere. E poi, insomma, c'è tutta l'altra serie di livelli, quindi i riferimenti magari più immediati, che sono quelli politico-sociali o tecnologici, insomma, così. e poi piano piano anche gli altri, quindi quelli letterari, quelli più metapolitici e quelli più culturali e tra virgolette metafisici. E ovviamente, insomma, qua ci sono, come ci sono in tutti gli altri romanzi che ho scritto, e ovviamente ci sono riferimenti a, diciamo, anche nei nomi dei personaggi più negativi, tra virgolette, ci sono riferimenti anche appunto alla distopia e alla filosofia della distopia, no? Per esempio, cioè, una delle società che si chiama Overton, no? Perché fa riferimento alla finestra di Overton, o per esempio c'è un personaggio che si chiama Butler, che è proprio quello che poi è uno dei pensatori della singolarità tecnologica e quant'altro. E poi ovviamente sì, c'è il personaggio principale che, insomma, ha molti riferimenti che si rifanno a Benner, a Junger, a Nietzsche, insomma, a tante cose, insomma, cioè, sicuramente sono, se le leggete le coglierete. È la prima volta che scrivo un fumetto, sì, perché ho scritto due romanzi e qualche racconto, sono un divoratore lettore di fumetti, insomma, sono il nerd di Casa Pound, come spesso vengo chiamato, insomma, quindi sono un lettore di fumetti, di qualunque tipo di fumetto, dai supereroi dei comics al fumetto francese, da Tintin in poi, insomma, quindi a quelli più contemporanei, ovviamente a quelli giapponesi. E per la prima volta sì, mi sono approcciato alla scrittura di un fumetto. Poi quando Marco deciderà di pubblicare anche gli steampunk ne faremo anche altri, però.
Beh, direi chi ti ha lanciato che la collaborazione, diciamo, potrebbe essere solo all'inizio. Nel percorso di Ferrogallico questa pubblicazione come si situa? Come un, ho già citato in realtà un progetto di altissima qualità, ma in qualche modo fuori catalogo, 1984, e comunque una trasposizione. Questa invece è una storia originale, e quindi con una macchina organizzativa anche diversa, no? Quindi non una battaglia, insomma, un lavoro sui magari diritti d'autore e la cura dell'edizione, ma invece proprio su tutta la struttura. Come si muove Ferrogallico? Quali sono le prospettive della tua casa editrice che, ripeto, in un crescendo sta andando a esplorare con il linguaggio del fumetto tantissime storie e rappresenta con la sintesi e l'efficacia, quindi, di questo linguaggio anche dei messaggi importanti per capire l'attualità e non solo guardare anche alla storia, e abbiamo visto al futuro prossimo. Quindi quali sono le direttrici?
Beh, allora, diciamo, essenzialmente due pilastri cerchiamo di mantenere attivi. Uno esiste già, l'altro con questa collana proviamo adesso a costruirlo e a lanciarlo. Allora, il pilastro che già esiste e che poi in qualche maniera ha permesso a Ferrogallico di arrivare ad oggi, dopo 4 anni di attività, è continuare a raccontare le grandi storie in termini appunto storici, biografici. Ci rendiamo conto che questo è un alveo narrativo che il nostro mondo recepisce meglio. Probabilmente colpa di Scianca, cioè noi abituati a anni e anni e anni di manuali, di pamphlet, di studi, di saggi, ci siamo allenati e recepiamo meglio quel tipo di proposta, anche i nostri ragazzi. Ci accorgiamo che la narrativa e anche storie a fumetti raccontate come storie inventate, no? Che però non tolgono nulla alla bontà della narrazione, fanno un po' più di fatica diciamo ad essere accolte. Però questa è una sfida che dobbiamo raccogliere tutti assieme e andare avanti. Con Orwell 1984 abbiamo portato in Italia quest'opera grandiosa, in Francia è stata osannata, in Italia ovviamente solo per il fatto che l'abbiamo portata noi, i grandi blog del fumetto se ne sono ben guardati dal raccontarlo, per avviare questa collana distopica, cioè questa collana dove vorremmo andare avanti a pubblicare storie inventate, però storie che vanno ad allucinare il futuro, che vanno a perlustrare vari aspetti anche del presente, proiettandoli in ipotesi future. Perché è importante? è importante per un motivo molto semplice, che io vengo dal mondo della tecnologia, ribadisco, ecco, considerate che tutto quello che sta avvenendo nel mondo tecnologico, ma gli stessi termini che si usano nel mondo tecnologico, sono stati sintetizzati e definiti dai grandi autori di cyber fiction, no? Negli anni passati. Vi faccio un esempio, ma l'ultimo, il più recente, qualche settimana fa Beppe Grillo sul blog parla di metaverso, no? Tutti il futuro, no? L'uomo sarà integrato con le macchine in un metaverso fantastico. Questa parola metaverso, tutto il nostro ambiente in maniera molto intellettualoide, no? Lo dite, ah, è un coglione, no? Non ha mai letto Neal Stephenson, che è esattamente quello, un autore di fantascienza, che cyberpunk, che aveva sintetizzato questa parola metaverso 30 e passa anni fa. È vero, cioè, Beppe Grillo lo dice senza avere contezza del fatto che c'è un mondo che parla, per esempio, di questa ipotesi da più di 30 anni. Ma la cosa interessante è che cos'è? Da dove nasce questa parola? Esattamente dalle allucinazioni di un autore di fantasy, cioè da un narratore, da un romanziere. Quando parliamo di robot, viene sintetizzato in romanzi la logica del robot, del cyborg. Quando parliamo di infosfera o noosfera, viene sintetizzato in romanzi. Quindi è importante proseguire questa collana, quindi proponendo narrativa a fumetti, proprio perché, per rimanere fedeli a quello che diciamo anche in Taimo, se c'è una possibilità per l'uomo in un tempo come questo, che è di azzeramento totale, è provare a ricostruire, a reimmaginare il futuro partendo dagli antichi racconti, dagli antichi miti, cioè tornando a fare mitopoietica. Non vi raccontiamo troppo, però se approfondite il personaggio fa un percorso di questo tipo. Siamo in una situazione, diciamo, antropologicamente veramente vicina al ritorno al primitivo, no? Ma questo accompagna sempre alcuni momenti, no, della storia, dove le grandi innovazioni fanno sì che emotivamente si viva in maniera molto più profonda e primitiva, per esempio l'emozione, il rapporto a tante cose. Ecco, siamo in una di queste fasi. In una di queste fasi però è possibile ricodificare quante più persone possibili. Dobbiamo riuscire a riproporre quelle grandi storie che hanno fatto sì che da quasi 4.000 anni la nostra civiltà continuasse a proporre ipotesi di futuro, proiezioni di futuro. Dobbiamo provare ad essere più avanti, no? Il mondo della tecnica è sempre stato immaginato dai grandi pensatori, dai grandi artisti, mai dai grandi saggisti.
È interessante questo viaggio e questo tassello, che in qualche modo diventa anche uno specchio attraverso una lente attraverso cui leggere la realtà e i passi anche futuri. Quindi anche visto che si tratta di un movimento culturale, politico, che Casa Pound, diventa anche, no, un elemento essenziale per una strategia politica, quella di immaginare attraverso le lenti della fantascienza, della tecnica, quello che sono poi le direttrici future. Abbiamo già detto che questo libro, quando è stato pensato, nello stesso momento ha anticipato una realtà che all'epoca non era, cioè pochi anni fa, quindi parliamo di un paio di anni fa, non era pensabile in questa dimensione. È chiaro che, come hanno detto i nostri relatori, ci sono diversi elementi che erano all'orizzonte, anche sicuramente la super presenza delle multinazionali non è una scoperta della pandemia, però i rapporti di forza, come si stanno strutturando, anche di forza tecnologica, ovviamente ce lo lasciano, spostano ancora di più questo equilibrio. Carlo Manno, io chiuderei con un'ultima domanda, poi se qualcuno vuole intervenire, se no andiamo verso la conclusione. Qual è la vignetta sostanzialmente che può rappresentare, secondo te, qual è il personaggio, qual è quella che più ti è servita, qual è la chiave di volta in qualche modo di tutti questi personaggi, di queste ambientazioni? Da dove parte in particolare la ribellione al mondo che viene descritto in questo romanzo, ma che è la nostra realtà. In queste varie scene, in questi vari personaggi, in questi vari incroci fra i monaci, fra i topi, fra i gatti, fra i giornalisti, qual è il punto, il primo passo? Non possiamo raccontare tutti perché devono leggere il fumetto, ma da dove si parte? Qual è il primo passo, se si può dire?
C'è Marco che mi sa che vuole fare una battuta che mi sa che ho mezzo capito, ma non si può dire.
No. No. Quella della grotta.
No, è una battuta che non si può dire, però vabbè. Sì, allora, una vignetta in particolare non lo so, sì, a parte quella sulla grotta che ha un'altra radice indoeuropea molto profonda. Diciamo sicuramente la chiave è il protagonista che... chiamato il cui soprannome è evocativamente il lupo mannaro, che non fa riferimento a quello che avevano detto in un articolo, ma fa riferimento a ben altro, e soprattutto il come nasce la sua ribellione, che è una cosa che ovviamente viene raccontata alla fine, quindi non posso fare molti spoiler, che però fondamentalmente si basa su poche cose semplici, tra virgolette, che poi semplici non sono, ovvero che in un mondo che è totalmente azzerato e in una umanità che è veramente zombificata, si basa sull'epica, sulla volontà di potenza e su una verticalità eroica. E questi tre basi, questi tre principi che sono i principi dell'uomo europeo da quando è nato migliaia di anni fa, sono appunto eterni, per cui valgono per la guerra di Troia, ma valgono anche nel mondo ipertecnologico portato all'estremo. Sono queste le basi su cui deve nascere la nostra spinta, che è verso il futuro, non è mai un guardare verso il passato, perché queste non sono cose passate, sono cose eterne, e in quanto eterne devono essere sempre presenti e quindi anche proiettate nel futuro.
Io ringrazio Marco Carucci, Carlo Manno di Nolfi. Se questo libro ha anticipato la pandemia, ha anticipato quello che stiamo vivendo oggi, la speranza è che possa anticipare anche l'antidoto, non tanto a un virus quanto a una situazione, a un virus mentale, alla società. Quindi per questo siete obbligati, ora che uscite da quella porta, a prenderlo, perché probabilmente vi salverà la vita. Buona continuazione della nostra festa.